www.redijo.it e la storia continua. Quando la coppia scoppia. Un marito per amante. Di tenore di gran lunga più elevato appare il contrasto sorto tra due amanti per il fatto che lui, pur essendosi impegnato a non nominare mai l'amante in pubblico, forse è intervenuto a difendere la reputazione contro pettegolezzi cortigiani. Lui si era giustificato dicendo di non essersi saputo trattenere dal contestare le malvagie allusioni di cui era stato oggetto, ma lei l'aveva abbandonato senza sentire ragione. La corte disapprovò la severità della dama, affermando che il cavaliere fu dolce e generoso nel cedere alla tentazione di difenderla contro i dardi della maldicenza, e che pertanto lei doveva essergli grata e restituirgli i suoi favori. Tutto questo può apparire antiquato, eppure non mancano del repertorio delle corti d'amore situazioni e giudizi di straordinaria modernità, come nel caso della dama, già maritata e separata per divorzio dal suo sposo, la quale chiede come regolarsi di fronte al fatto che quest'ultimo sia tornato a chiedere con insistenza di amarlo. Il caso fu giudicato con estrema semplicità dalle dame. L'amore tra coloro che furono in passato congiunti da vincolo maritale non è da stimare colpevole, sentenziarono, indipendentemente dai motivi per cui si separarono. Nulla ostava dunque che la dama si prendesse come amante l'ex marito. Risolvere queste vertenze poteva apparire inizialmente un gioco, ma è evidente che la cosa si fece rapidamente seria. Il fatto che a presiedere le corti d'amore fossero chiamate nobili donne di altissimo rango, principesse di sangue reale, perfino regine, lascia intendere che i loro verdetti dovessero ammantarsi di una speciale dignità correlata ai valori di cui erano espressione, come lealtà, la gentilezza d'animo, il rispetto della parola data e prima fra tutti l'amore. Valori talmente sentiti e rispettati all'epoca da impedire che le sentenze ad essi riferite, pur non avendo alcunché di istituzionale e di giuridico, potessero liquidarsi con una alzata di spalle. Gli 8 comandamenti. Resta il mistero sulle fonti in cui doveva rifarsi questo diritto d'amore, così elastico e imprevedibile, così contraddittorio da poter apparire di volta in volta condizionato dalla più sfrenata passione e dal più asettico distacco. Subentra in questa la leggenda, facendo risalire al tempo della tavola rotonda il ritrovamento di una pergamena con sopra annotate le leggi di amore. A ritrovare questo codice, assicurato al collo di un falcone magico appartenuto a Re Artù, sarebbe stato un cavaliere di Bretagna, che poi ne avrebbe fatto dono alle dame della sua regione, dove appunto nacquero le corti di amore. Erano questi i suoi comandamenti, tramandati da trovatori e menestrelli. Chi non sa nascondere non sa amare. L'amore non può essere costante, deve sempre crescere o diminuire. Sono insipidi i diletti che un amante rapisce all'altro senza il suo consenso. Nessuno può nutrire due amori insieme, ma nulla esclude che una donna possa essere amata da due uomini, un uomo da due donne. Il matrimonio non è una scusa legittima contro l'amore. L'amore non può abitare nella casa dell'avarizia. La facilità del piacere ne diminuisce il pregio, la difficoltà lo accresce. Il vero amante è sempre timido. Una questione di onore. Rimane sospeso un interrogativo. In nome a quale diritto, o di quale potere soprattutto, i tribunali di amore avrebbero avuto facoltà di imporre l'osservanza delle loro decisioni a innamorarsi sul punto di lasciarsi, mariti o mogli reciprocamente avvelenati da tradimenti subiti, ruffiani e trovatori coinvolti nelle più intricate trame d'amore? Si sa che l'autorità di qualsiasi tribunale si fonda sul potere di far eseguire le proprie sentenze. Quale sarebbe stata dunque l'autorità di una corte d'amore? Di quali mezzi coercitivi avrebbe potuto disporre? Da un punto di vista giuridico, nessuno. Ma del più terribile di tutti, sotto profilo della fama o, come oggi si dice, dell'immagine, la reputazione. Era questo lo strumento che rendeva forti queste dame e incontestabili i loro decreti. L'onore di coloro cui erano diretti. E la vergogna che ne sarebbe derivata in caso di inadempienza. Quello stesso imperativo che imponeva a un gentiluomo di pagare un debito di gioco, anche se la legge non lo prevedeva, ma che non permetteva a un cavaliere di restarsene a casa se gli altri partivano per la crociata, che non consentiva mai di rifiutare un duello. Era questa una forza invincibile, poiché dipendeva dall'opinione comune degli altri, contro la quale nemmeno i re avevano armi per difendersi. www.redigio.it e la storia continua.